chick chick see. I need chick, but she's what I make me tick. Mama,
hey, hey, hey.
Clickety click, I stick chick.
Hey, hey. Hey, hey.
A hot heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sack. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click, I stick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, clickety click, a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick. Mama, I stick a chick. Ah, yeah. Yeah.
Yeah.
A stick chick. Mama. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. I got a crazy little chick. Don't you know she's slick?
Was Christmas evening in the drum time, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the railroad tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
City. When the band finished playing, they hung out for more. The Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. They kissed on the hall, they danced through the night. And the boys from the NYPD choir were singing Galway Bay. And the bells were ringing out for Christmas Day.
Slut on junk lying there, almost dead on a drinking down there.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, your heart has parted our lives. The boys in the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day.
Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Slick Chick. Non pensavate di risentire questa sigla, o meglio la sigla che c'era prima, perché questa non era la sigla. E invece sì, è ricominciato Slick Chick, qui con me c'è Jimmy Galapagos.
Oh yes.
Bloody Mary, come sempre, per i più affezionati, le più affezionate, come dire, di Slick Chick, anche se è una trasmissione che è stata forse la prima di Radio Wombat, anzi senza forse è stata la prima, e però poi si è presa un bel periodo di pausa, non mi avete sentito per un bel po', e adesso basta, abbiamo ricominciato e abbiamo deciso di ricominciare, e ritorno raddoppiata anche in compagnia appunto di Jimmy Galapagos, che mi darà una ottima mano.
Sì, sì, abbiamo nel migliore dei modi, abbiamo usato un funerale come movente.
Esatto.
Per riunirci e per parlare, straparlare e navigare nella musica, nelle storie, nei racconti di cose buffe che ci interessano. Ad esempio, tipo oggi abbiamo, come forse avete intuito, abbiamo messo un pezzo che si chiama Fertel of New York,
dedicato al Natale.
Era un Christmas special, come si dice, come si introduce sempre questa canzone in genere. Era una canzone registrata durante il funerale di Sean McGowan, nostro personalissimo, grandissimissimissimissimo idolo, o comunque sia, insomma, persona a cui vogliamo molto bene, che è venuta a mancare l'anno scorso.
A fine anno, sì, proprio. Ci ha fatto sta cosa.
E continuavamo mentre ascoltavamo il pezzo a comunque a dire: ma cioè, è assurdo, perché comunque se la registrazione che avete appena sentito è stata registrata in una chiesa, quello era effettivamente il funerale che lui ha ricevuto. Per dare un po' di contesto ai sventuratissimi incoscienti che non sanno chi sia, era il cantante dei Pogues. Quindi
irlandesissimo, se non ve ne foste accorti.
Sì, una bandiera di tutto l'Eire e la causa irlandese.
Sì, tra l'altro, funerale partecipatissimo, ora ne parleremo, insomma, funerale a cui dicevamo prima fuori dai microfoni, madonna quanto vorremmo voluto esserci.
Ma bellissimo.
Perché oltre che dentro la chiesa, che era strapiena e strabordava di gente, che tra l'altro appunto suonava, cantava, ballava, cazzo, cioè, e chi se ne frega della chiesa, penso uno dei funerali più belli della storia, credo, mi immagino. E questi erano i Pogues, formazione originale, tranne Sean McGowan ovviamente, che cantavano tutti insieme un pezzo alla volta, sostituivano la voce di Sean McGowan. E questo era Fairy Tale of New York, ma a parte questo pezzo ci sono stati moltissimi altri interventi, un po' tutti hanno voluto partecipare e cantare un pezzo e suonare un pezzo dei Pogues al funerale. C'era Imelda May, addirittura c'era Nick Cave, c'era Johnny Depp.
Sì. Johnny Depp, sì, che infatti dicevamo poco fa che, vabbè, nel senso, non ci saremmo aspettati, ecco, di vederlo là, ma era particolarmente bolzo, ecco, come si suol dire, sì.
Però era un grande amico, va dato atto,
grande
di
amico.
Tra l'altro, sì, aveva appena finito, penso, di produrre il documentario, un film documentario della Temple, che è uscito da, penso, se non sbaglio, l'anno scorso, vedevo, sulla vita e le avventure di Sean McGowan, molto molto bello. Io aspetto di vederlo, perché lei poi è una regista strafiga, quindi insomma.
Ma io personalmente, tipo, ad esempio, la mia conoscenza del personaggio è molto, cioè, è concentratissima sugli anni 80, sui Pogues, che ne so, il rapporto con i Clash, tutto quel mondo là, e ovviamente l'Irlanda come causa unica e fortissima
e
giustissima, che poi appunto vedremo magari dopo anche meglio, ha avuto anche le sue sfaccettature invece,
sì, non
però,
era così lineare, ecco.
No, comunque sia, insomma, lui veramente a me mi è sempre apparso il grande campione, no, del punk e dell'Irlanda, che univa appunto, no, la giustizia sociale, la musica
devo
punk,
dire, cioè, devo,
il
così,
racconto racconto, il racconto truce del margine, ecco,
beh sì, lo vedremo, sì. Proprio scenderemo nei meandri anche di questo racconto truce. Devo dire, ammetto che è un racconto che non ve ne fregherà niente, ma è un mio ricordo personale, che comunque è l'Epochs, uno dei dischi, sicuramente il primo, no, il secondo vinile Vial che ho mai comprato. Il primo era stato The Clash, e però sicuramente la prima cassetta, in generale la prima cosa musicale che ho comprato, i Pogues, perché ero fissatissima col punk e ho ben pensato, devo dire, merito di mio fratello, che a un certo punto mi ha fatto sentire i Pogues, e ho deciso di cominciare dai Pogues a ascoltare il punk, che è una via strana.
È abbastanza.
Per me però quello era il punk. Mi sono arrivata, come dire, da una via un po' laterale, però me lo rivendico, perché secondo me è una delle cose più punk che siano mai esistite. E sicuramente lui anche lo era.
Sì, decisamente.
Con quei suoi dentoni, che poi ne parleremo. E questa era, dicevamo, Fairy Tale of New York. Sgombriamo subito il campo dalle critiche, no, sì, dalle polemiche.
Sì, allora, diciamo, uno dei motivi, ora, a parte appunto tutto il romanticismo del personaggio, di lui, comunque sia con le sue dipendenze, il suo essere dannato, eccetera, eccetera, McGowan era famoso come, era proprio riconosciuto come un grande scrittore, un poeta, un liricista, eccetera, eccetera. Questa canzone qua in particolare, Fairy Tale of New York, ha ricevuto tantissime critiche negli anni, poi a seguire fu addirittura censurata, penso, da una parte della produzione verso gli Stati Uniti, perché usava termini offensivi verso gli omosessuali e verso le donne. E lui provò a lui si è giustificato in maniera...
Termini offensivi, nel senso, usava alcuni proprio epiteti, diciamo, sì, che usava la parola faggot, ad esempio.
Sì, esatto, slut e faggot, ora, sì, proprio i termini specifici che lui disse. E lui, si è proprio palesemente giustificato con una licenza poetica, dicendo che lui avrebbe potuto descrivere questi contesti solo usando queste parole così forti e dure.
Che come dire, ci sta con il personaggio, ci sta con le cose. Ora lo vedremo, magari verso la fine della puntata vi faremo ascoltare anche, non so, la prima cosa che mi è venuta in mente a me quando ho pensato a questa critica, che era The Old Man Drag, che è un, lo vedremo, ha un testo scritto dai Pogues, insomma, un pezzo di Pogues e di McGowan, un testo pesantissimo di un'esperienza autobiografica, che non è che c'è la certezza che si parli di Shane McGowan, però ecco, certi dettagli lo fanno pensare, dove lui parla di lui che arriva a 16 anni a Londra, cosa effettivamente, non mi ricordo se è vero che è a 16 anni, ma insomma giù,
no,
di
da
lì,
ragazzi,
se non erano 16 erano 17, sì, sì. E che effettivamente dalla Dublino degli anni, di fine anni 70, lui si trasferisce a Londra, e da bravo irlandese spiantato, punk, disperato, finisce in strada a battere sostanzialmente in mezzo ai trans, esplicitamente sono storie, credo che se non le ha vissute lui in prima persona, boh, mi farebbe strano, comunque le hanno vissute sicuramente tutte le persone a lui care, quindi è un racconto molto vissuto dal di dentro, ecco.
Legittimo in un qualche, triste, da un'esperienza forse sua diretta,
se diciamo che certe parole la comunità che si vive l'esclusione se le può rivendicare come, da un insulto diventano orgoglio, ecco, forse Shane McGowan probabilmente aveva in qualche modo diritto di usarle, non si sa, non mi sento di poterci giurare, però.
Ma noi allora, diciamo la verità.
Li vogliamo bene,
ok,
quindi.
Infatti, diciamo la verità, a noi ci basta, è sufficiente. Diciamo.
Dai, noi ce lo facciamo bastare.
Ce lo facciamo bastare.
E poi sì, venite a cedere qualcosa su Shane McGowan.
Esatto.
facciamo ascoltare subito un altro pezzo, magari,
dai.
Che questa volta è di Shane McGowan, è parecchio più recente di Shane McGowan insieme a The Pops, perché appunto dopo un tot di anni abbastanza in fretta purtroppo i Pops decidono di buttarlo fuori, perché lo vedremo, insomma era un personaggino probabilmente non facilissimo, i suoi estremi erano eccessi, erano abbastanza difficili da tollerare, per cui a un certo punto si lasciano, poi lo vedremo, si ripigliano in ogni caso. Però insomma Shane McGowan insieme a quest'altro gruppo che mette in piedi, che si chiama The Pops, vabbè, cioè,
una presa di culo,
vabbè, esatto, una leggera presa per il culo. Comunque fa questo pezzo che a me piace moltissimo, che ha un video anche molto bello, perché c'è lui da solo al pub, come è ovvio che sia, e che si chiama Lonesome Highway.
Love.
Così ora sapete di chi è la colpa del fatto che questo pezzo passa continuamente in bobina su Radio Wombat. Lo dichiariamo. E, Radio Wombat, vi ricordo i contatti, radiowombat.net è il sito dove potete anche da adesso in poi ascoltare i nuovi podcast di Slick Chick se vi siete persi la diretta, che vi ricordo comunque la diretta di Slick Chick sarà ogni due settimane lunedì alle 21 e in replica, già non mi ricordo più, ma mi sembra il martedì.
Guardate il sito.
Sul palinsesto trovate tutti i dettagli delle varie repliche dirette di tutte le trasmissioni. E poi 13.59 la frequenza in onde mediocri in AM. E vi ricordo anche posta wombat @insiberia.net, la casella di posta a cui scriverci, e il pad diretta wombat.vado.li per parlare in diretta con noi. Quindi questa era, dicevamo, Lonesome Highway di Sean McGowan nel suo periodo con i Pops. Devo dire, un periodo ancora, almeno in questo video, era abbastanza tranquillo. Cioè, nel senso, aveva abbastanza denti. Era, più o meno, era ancora, come dire, presentabile, più o meno.
No, beh, ci stai girando troppo intorno a questa cosa dei denti.
Vedrai.
Perché praticamente abbiamo trovato questo articolo con un titolo veramente spettacolare che si chiama The Everest of Dentistry, The Life of Shane McGowan. Cioè, l'Everest dell'odontoiatria era soprannominato. Aveva praticamente una bocca complicata. In verità, come ad esempio anche... non so se forse i Clash lo facevano solo per essere un po' fighetti, perché andava di moda, però tipo negli anni 80 anche un gruppo famoso come il Simon on the Clash, c'è un dei video dove non ha un dente. Cioè forse era sicuramente un...
dice un pre-gangsta.
No, era una cosa che non era un aspetto estetico così denigrante. Cioè comunque sia, sì, appunto quando si parla dei Pogs, appunto dei Clash, si parla di gruppi che erano... punk e tutto, però insomma famosissimi erano,
sì, riempivano gli stadi.
Sì, erano
giga. Ora gli stadi non lo so, però
oddio, beh, i Clash sì, ad esempio, quindi sì. I Pogs no, però avevano tutta una loro fama e riuscirono a costruire tantissimo anche la loro fama proprio perché in un certo senso riqualificarono la musica folk, la musica tradizionale, la
svecchiarono anche per certi versi,
a bestia, sì, la mescolarono appunto con il punk, che oggettivamente quel punk là lesionista si mescolava bene con tutte le tematiche del bere, del solidarizzare, del compagneggiare insieme irlandese,
della romanticheria, sì.
Sì, no, da oggettivamente proprio la situazione proprio del sing along al pub in cui tutti ubriachi cantano e
in cui tutti hanno un po' questa vita triste di sfiga, sì, di sfruttati, sì, di appunto di persone che l'hanno viste un po' tutte, l'hanno subite un po' tutte, evidentemente sì.
Sì, diciamo appunto gli aprifila di questo appunto riqualifica del folk irlandese sono sicuramente i Dubliners, che sono considerati, cioè dai Flogging Molly, Dropkick Murphys, tutti i gruppi che fanno musica irlandese da dopo gli anni Ottanta li citano come riferimento inequivocabile alla loro musica, e i Pogues lo possono dire davvero, cioè ci hanno proprio suonato insieme, sono dei live molto belli anche in cui suonano insieme mescolati.
Sì, a me la cosa che veramente piace tantissimo, e forse è una peculiarità irlandese, non lo so, mi voglio lanciare in questa considerazione, è che c'è un affetto grosso tra, cioè a Shane McGowan gli volevamo bene tutti e in generale tra questi gruppi, poi lascia perdere che magari si sbronzavano al pub e si tiravano i boccali di birra addosso, ci sta, però mi sembra da vedere i tipi anche di collaborazioni che avevano, c'era un grosso effetto, cioè si nota proprio l'affetto che c'era, e anche i Dubliners hanno un rispetto ma anche una tenerezza verso Shane McGowan anche nei suoi momenti un po' più difficili. bui in cui non si reggeva a malapena in piedi sul palco. E quindi sì, è una cosa che non lo noto ovunque. È come se ci fosse una sorta di siamo tutti nella stessa barca. E, sicuramente c'è qualcosa che lega al fatto che tutti si sono sbronzati insieme una volta e
no,
tutti
ma,
si sono
no,
raccattati
è vero,
a vicenda.
Ma, nel senso, sono iper emotivi. E dici,
però sì, cioè, e anche il fatto di aver appunto subito una di fatto una colonizzazione, una grossa discriminazione, oppressione tutti insieme per anni, anche quello probabilmente è una cosa che ti lega moltissimo. Non è che l'ho notata in tanti altri gruppi, ecco.
No, sicuramente, ad esempio, tipo, infatti, una sottotematica fortissima di tutto quello che ha scritto McGowan è quello del concetto dell'immigrato irlandese. Lui, ad esempio, tanto rileggevo ora, in verità, ad esempio, nasce in Inghilterra da una famiglia irlandese e poi lo mandano avanti e indietro fondamentalmente dall'infanzia. Cioè, lui è sempre stato legato ad esempio, all'idea... cioè dell'irlandese comunque sia come una persona la cui patria e il suo posto è messo sicuramente in discussione,
sì.
Quantomeno
sì.
Va trovato, va mantenuto e questo aspetto qua della condizione sicuramente era forte ed era appunto fortissimo anche con i Dubliners che ritirano fuori The Wild Rover,
sì, sì.
Tutti i grandi classici della canzone tradizionale irlandese e prima li rirendono corali in un certo senso proprio discografico, iniziano a registrarli, poi arrivano i Pogues e proprio li rendono punk e li rendono bellissimi, meravigliosi questo proprio tra gli anni 70 e gli anni 80.
Sì, e poi fa il pari col fatto che anche nella letteratura era stato fatto lo stesso, c'è stato un recupero delle radici irlandesi che non è in chiave nazionalista come magari uno potrebbe pensare, è in chiave proprio di sopravvivenza di una cultura che è stata devastata, cioè il gaelico non si poteva era vietato parlarlo, quindi evidentemente il fatto di ritirare fuori anche questo tipo di lingua, questo tipo di fiabe, per esempio, tutta
l'immaginario,
sì, sì. La religione celti, insomma, tutta una serie di radici, insomma, va vista in una chiave, sì, di resistenza all'oppressione, di fatto.
Sì, io ormai anche questa cosa qua ce la siamo citata dietro i microfoni troppe volte ed è simpatica come forma di resistenza all'oppressione, ma appunto Pogues, il nome Pogues viene da Pog Mahon, che era una forma inglesizzata di una frase in gaelico che appunto io non so pronunciare, che voleva dire baciami il culo.
Sì, perché anche l'autoironia
sicuramente mi denotava.
Sì. E quindi questi sono i Dubliners insieme a The Pogues, o i Pogues insieme a Dubliners, come l'uovo e la gallina.
Sì.
E questa è Irish Rover.
On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million vials of old nanny ghost tiles and a whole of the Irish Rover.
There was Elf Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for the set. He was too with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were Fluker and Bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dame under and over. They all knew at a glance when he took up his stance, and he sailed in the Irish Rover.
party tall. There was Johnny McGurk, who was scared stiff of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Bank, was the skipper on the Irish Rover. For a sailor, it's always a bothering life. It's so lonesome by night and by day that he longs for the shore and a charming young whore who will melt all his troubles away. All the noise and the rout, swilling, pudgeen and stout, for him soon is done and over. Of the love of a maid, he is never afraid, but I'll saw from the Irish Rover. We have sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And a player of a clue was a gist of the tour, just myself and the captain's old dog. Then the ship's on the rock, oh Lord, what a shock. The boat, it was turned right over. Turned nine times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover.
Myself and Shane are going to have a go at a song here from a long time ago. I'm going to sing his version and he's going to sing my version. Then.
Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, me mind been bent on rambling to Ireland's isle did fly. I stepped on board a vision and I followed with a will, and I shortly came to anchor at the cross of Spancel Hill.
At the end of 23rd of June, the day before the flare, when Ireland's sons and daughters were all assembled there, the young, the old, the brave, the bold, their duty to fulfill at the little church in Clun, a mile from Spancel Hill. I went to see my neighbours, see what they would say. The old ones, they were dead and gone, the young ones turned in grey. I met with Taylor quickly, he's as bold as ever still. Sherry used to make me breeches when I lived on Spancel Hill.
I paid a flying visit to me first and only love. She's fair as any lily and gentle as a dove. She threw her arms all round me, said, Johnny, I love you still. Oh, she's met the ranger's daughter of the pride of Spancel Hill.
I dreamt I hugged and kissed her as in the days of yore.
She said, Johnny, you're only joking, as many's the time before. The cock
Early in the morning, he crowed both loud and shrill, and I awoke in California, many miles from Spencer Hill.
Sì, purtroppo c'è questo tizio che si fa prendere dall'enfasi.
Non resisti, sì.
Yo, yo, yo.
Sì, esatto. Parte il flamenco.
Sì, è un po' lanciato. Questa era invece Spencer Hill di, ecco, originariamente in realtà non era manco sua. Comunque è un pezzo abbastanza tradizionale irlandese, ma ha portato abbastanza alla fama da Christy Moore, un cantautore irlandese super super bello. Se non lo conoscete, andatevela a sentire. E Christy Moore è un'altra di questi, appunto, di queste glorie irlandesi, dove veramente era oltretutto lui un cantautore molto politicizzato. Alcuni brani suoi mettono in musica pezzi di Bobby Sands. Era all'inizio molto vicino all'ira e dopo ne ha preso le distanze, ma insomma una persona molto vicina anche ai giri rivoluzionari, per così dire, irlandesi. E a un certo punto inizia una collaborazione almeno episodica con Shane McGowan. Non solo Spencer Hill, c'è anche fanno insieme anche A Pair of Brown Eyes, bellissima, in cui Shane McGowan è veramente distrutto, ma già qui in realtà, se lo sentite, c'aveva, a parte questi modi di entrare nella frase sempre un po' rar,
sì,
entra...
sì, cioè, oggettivamente c'ha delle entrate sempre, anche
bellissimo,
prima in Irish Rover,
sì,
The Wild Rover, tipo,
bellissimo,
si lancia proprio in mezzo alla canzone, parte,
sì, stupendo. E qui era già appunto bello bello, insomma, sofferente. E come si diceva prima, anche Christy Moore, uno che si prende estremamente cura. Io devo dire, se guardate i video, li trovate su YouTube di questi due duetti che fanno insieme, e io rimango sempre molto intenerita quando ci sono queste cose, perché vedi proprio l'affetto che c'ha uno come Christy Moore, che è nel piano dei suoi anni e sta lì con questa voce super bella, baritonale, tutta perfetta, no? È uno che attualmente, insomma, gira il mondo a fare concerti sulla cresta dell'onda, e fa questo duetto con uno che, sì, certo, una vecchia gloria, perché Shane McGowan innegabile. Dopodiché nel 2000, non so, non mi ricordo più quando questo pezzo sarà boh, 2010, una roba del genere, cioè comunque non c'aveva più i denti, stava tutto torto, sbronzo marcio, non si reggeva in piedi, e c'è proprio un affetto nel anche assisterlo mentre canta, cercare di facilitarlo senza però montargli sopra con la voce. Non lo so, sarebbe stato troppo semplice anche gareggiare con lui e farlo in qualche modo, umiliarlo anche. E invece lo vedi quanto proprio si vogliono bene in qualche,
sì,
maniera,
sì. Però ad esempio un altro aspetto comunque sia che, leggendo un po', cercando di informarsi in maniera più approfondita su di lui, è ricorrente, è che veniva, cioè, elogiato tantissimo dai suoi colleghi altri musicisti, cioè nel giro musicale a cui era arrivato, mainstream di alto livello, era considerato molto molto bravo, anche forse perché era veramente dannato, cioè la sua forza era veramente essere, cioè, quello in fondo al pub piegato in due,
sì,
che ha un motivo davvero di esserci, te lo racconta in una maniera,
e te lo sa raccontare
in maniera perfetta,
sì. Tra l'altro la cosa che mi faceva effetto è che appunto c'è questa tipica cosa, no, che poi è al limite della macchietta, perché ormai anche noi che non siamo irlandesi, cioè, l'abbiamo, come dire, introittata, lo sappiamo, gliela affibbiamo, questo fatto, no, che a un certo punto al pub, silenzio, e si alza uno e inizia, o si alza, o non che non si,
cioè,
alza,
quello che è.
E inizia e parte a cantare tutto storto, magari, generalmente magari tirano fuori queste voci bellissime, poi in realtà maledetti, anche nonostante siano tutti sbronzi devastati, comunque fanno delle robe meravigliose, e tutti si, e c'è un, cala il silenzio. Cioè, la cosa che a me ha sempre colpito è che c'è un silenzio religioso, anche se tutti stanno a farsi i cazzi loro, no? Cioè, magari stanno a parlare, c'era quello sbronzo che urla. Quando uno sente il bisogno di dover cantare in Irlanda, in un pub, e lo fa perché magari appunto è sbronzo e quindi c'ha la tristezza, c'ha la sbronza triste, allora bisogna fare... tutti si zittiscono, cala il silenzio rispettoso e tutti si, come dire, mettono in pausa i loro affari perché c'è da ascoltarlo. E questa cosa secondo me è strafiga.
È vero, avremmo potuto avere come generi musicali in Italia delle ballate emotive nostalgiche, invece abbiamo la cazzo di Mazzurca,
esatto, e Gianni Morandi.
Gianni Morandi. Avremmo potuto avere altro, sì. Ma non è andata così.
Non è andata,
no, assolutamente
così.
No.
Però assolutamente sì, secondo me queste robe si riversano anche poi in queste collaborazioni, appunto, che lo vedi che c'è questo silenzio un po', o comunque questo punta di piedi in cui
ma ad esempio ti ho detto, lui è riuscito a avere con Nick Cave, che è riconosciuto nel mondo musicale come uno stacanovista, un pazzo che sa suonare veramente davvero mille strumenti,
cioè,
scrive
perfettino.
Sì, no, proprio avevano avuto un rapporto simbiotico, ad esempio, per tanti anni. E Nick Cave è una di quelle persone che, appunto, come dicevi te, da perfettino rivendica di essere amico solo con persone bravissime, cioè con artisti di un certo calibro. Quindi,
sì, ma perché in effetti lo è?
Cioè io penso che con una figura. È davvero, non riusciamo a smettere di non ridere parlandone, però penso sia inevitabile comunque sia non parlare ricorrentemente dell'alcol e delle sue dipendenze, della sua condizione con una figura
di Marcio.
È impossibile non
farlo, certo.
Cioè,
ma faceva parte della questione.
No, ma io non ci penso, dici, no vabbè dai, però anzi è riuscito quasi a legittimarla quella condizione. Sì.
Esatto.
Niente, no, per andare avanti invece, dicevamo appunto, lui è stato esemplare e idolatrato appunto come campione dell'Irlanda nel mondo, soprattutto anche per la sua fama. Addirittura, ad esempio, sempre tra le sue amicizie, c'è quella con Sinéad O'Connor, anche lei.
Sta stronza,
nemica del pueblo. Lei proprio. Anche lei purtroppo, anzi per fortuna, non so come potrei dire, non la vedrete più per strada, ma gli avremmo detto non sei amica nostra.
No, l'ha fatta arrestare, lo possiamo dire.
L'ha fatta arrestare,
sì. Infame.
Esatto, ha fatto l'infame. Comunque sia, anche lei irlandese e anche lei, insomma, riconosciuta come portabandiera dell'Irlanda nel mondo. Ci siamo resi conto, ad esempio, riallacciandosi anche al discorso, ad esempio, dell'ira e quindi di tutto ciò che ha riguardato i Troubles e gli anni incasinati dell'Irlanda, del Nord Irlanda, anni 70 e 80 in particolare, di recente una delle dichiarazioni che ha fatto Shane McGowan è stata che il suo più grande rimpianto era stato quello di non essersi arruolato nell'ira da ragazzo, e che lui avrebbe in un certo senso riversato questa frustrazione nella musica e nei Pogues. Ora, come avrete ben intuito da questo episodio, questa puntata, noi ci crediamo e tutto quello che ci dice
e
ci ha detto è santo e non ci importa di nient'altro.
Sei poco credibile.
Però, nel senso, forse può essere considerato non troppo credibile perché l'ha detto molti anni dopo, ecco, diciamo. Però insomma, sulla questione, ecco, Shane McGowan, i membri dei Pogues, come la pensavano su questa roba qua, diciamo che il frontman, quindi Shane McGowan, si era espresso in maniera piuttosto forte e solidale. Cercando di organizzare un po' questa puntata, ci siamo anche resi conto, e anche per delle strane discussioni nostre, ad esempio di policy, di come si gestiscono nei nostri ambienti certe situazioni, quali possono essere degli aspetti che diventano vincolanti per accettare o meno una proposta, il sessismo, cioè l'antisessismo, il rifiuto del fascismo, tutte diciamo un po' i nostri ABC, la questione ad esempio del nazionalismo e del militarismo possono diventare oggettivamente problematiche a un formalismo decisionale, proprio perché ad esempio ora come ora, ma magari nel Novecento, la questione basca, irlandese, appunto, potevano creare comunque sia, anzi, e creano tuttora delle accese discussioni nei nostri giri. Quindi, insomma, quanto l'indipendenza, cioè quanto sì, l'indipendenza fatta deterrente al nazionalismo, al militarismo, eccetera, eccetera. Questa pippa, scusate, un po' lunga su questo contesto, era per invece provare a dare invece una lente dell'Irlanda dal punk e non il viceversa, cioè non scusate, il punk dell'Irlanda, quindi Stiff Little Fingers, altro gruppo celebre irlandese,
questa volta del nord
esattamente del nord Irlanda, che i Troubles si è vissuti in proprio sulla pelle direttamente, che invece avevano una posizione chiara, cioè noi siamo irlandesi, vogliamo essere irlandesi, ma noi la guerra ci fa schifo, e l'aspetto nemmeno la guerriglia, proprio la guerra, perché in quegli anni là si parlava di quello, si percepiva quello, e l'aspetto della violenza e di tutto quel machismo militarista era molto percepito dalla gioventù, ad esempio di Belfast in particolare, e loro ne erano in un certo senso sì, portabandiera, ecco, di questo. Quindi tutto questo per dire che volevamo un po' ribilanciare le simpatie pro-ira di Shane McGowan con anche un approccio invece forse più sulle nostre corde.
Più iconoclasta anche.
Sì,
sì, questi infatti sono gli Stiff Little Fingers, abbiamo scelto Nobody Zero, in realtà quasi tutte forse i loro pezzi sono così, questo è solo un esempio, però sì, effettivamente Nobody Zero è, già dal titolo chiarisce molto bene la posizione, e anche del resto il testo, se ve lo ascoltate, è molto 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 chiaro.
Amen.
che bello questo pezzo, penso di veramente averlo sentito tipo non so 772 milioni di volte. E tra l'altro, se non lo conoscete, andate a vedervi pure il video, perché è bellissimo, bellissimo, molto molto bello. Il Pair of Brown Eyes, non lo so, io quando penso all'Irlanda degli anni Ottanta, ma anche all'Inghilterra, perché poi in realtà Shane McGowan
andava e veniva, sì.
Sì, era da mocca, era là. Io penso a quello, cioè c'è quella patina di squallore, di tristezza, di angoscia.
Sì, beh, i mattoncini, proprio i Bricks.
Mamma mia,
Libia.
Sì, metropolitana, così. E tra l'altro, sì, dicevamo che Shane McGowan in realtà fondamentalmente quasi subito, adolescente, piglia, si trasferisce da Dublino e va a vivere a Londra. Tra l'altro leggevo che la madre era una cantante ballerina di musica tradizionale irlandese, che faceva però la modella a Dublino. Invece il padre era uno scrittore, quindi immagino grandi soldi in famiglia, proprio,
sì, proprio.
Cioè, proprio gente di successo, e quindi
irlandesi in Inghilterra, perché appunto i genitori, cioè lui nasce in Inghilterra, però dopo lo mandano avanti e indietro fin dall'infanzia, ma
sì, perché lui stava in questa fattoria a Tipperary, nella contea di Tipperary, e poi invece la famiglia si trasferisce a Londra, e lui fa sì un po' avanti e indietro, e a Londra chiaramente, ovviamente, immagino lui negli anni 70, fine anni 70, a Londra, come poteva andare a finire? Cioè chiaramente
senza denti.
Senza denti e a un concerto dei Sex Pistols, cioè chiaramente sì. Vede i Sex Pistols e dice ok, ho trovato il mio, e entra nella scena punk e da lì tutto il resto, insomma. E sì. Però leggevo questa cosa che mi ha fatto troppo ridere, che devo condividere, che dice che, ve la leggo, dice: sempre in quell'anno, quindi nel 76, dopo aver visto i Sex Pistols, mentre assiste a un concerto dei Clash, completamente ubriaco, cerca di baciare una ragazza che gli addenta l'orecchio con un morso. Il giovane McGowan rotola a terra e inizia a perdere sangue. Una giornalista assiste all'accaduto e scatta una foto. Quell'immagine campeggerà sul giornale il giorno dopo sotto al titolo "Cannibalismo al concerto dei Clash". Secondo me la dice lunga sul futuro del giovane McGowan.
Sì, sì.
E sì, e questa era, come dicevamo, The Pair of Brown Eyes, che poi in fondo è una canzone un po' che parla di del 1984, di sorveglianza, di...
Beh sì, anche quello era in quegli anni proprio un tema che proprio nessuno ne parlava.
È un tema nuovo, sì. Sì, se la sentivano un po' sul collo. E invece, sì, ora vi facciamo ascoltare altri due brani, andiamo un po' più veloci, perché in effetti abbiamo già chiacchierato un bel po', abbiamo fatto passare già un bel po' di tempo, e vi facciamo ascoltare Angel of Death, che è un brano di nuovo con i Pops, Shane McGowan nella versione con i Pops. E c'è questo live che ho trovato al Paddy's Day, che non so bene che cazzo sia. Paddy's Day è tipo il giorno dell'irlandese,
sì, sì.
E non so però cosa voglia dire, se era tipo una ricorrenza.
In effetti non lo so, però un sacco di pub appunto si chiamano Paddy's, Paddy, tipo...
Sì, come se mancasse la scusa per festeggiare.
Sì, davvero, cioè.
Vabbè, sì. E quindi niente, c'è questo brano qua, Angel of Death, molto triste, che era, insomma, ve lo facciamo ascoltare anche perché questa volta è proprio invece di un Shane McGowan bello, bello
croccante,
sì, sì, e sì. Provato, sì, ecco, sì. Sentiamolo.
It's called the Angel of Death, it's the last song Hank Williams wrote. And a great big old John, he ran told out the day when your body was alive beneath the cold clay. The angel of death will come down from the sky to claim your first soul
when it's your turn to die. When the angel of death comes looking for you, can you honestly say that you have been true? For he must go away all by yourself. God just sent down the angel of death.
Bene, questa era un cane bastonato. No, scherzo, era il nostro adoratissimo
eroe
Shane McGowan, insieme a Nick Cave, quest'ultimo pezzo, Lucy. E sì, quello di prima vogliamo continuare a sottolineare come le S e tutte le consonanti.
Che cazzo, però sembrava Marco Pisellonio.
Stava sfidando un aretino veramente con tutte quelle consonanti.
Ho capito, allora, però gli hanno scritto il testo con tutte le S, no, cioè, da stronzi.
Da stronzi, ma ci c'è uno senza tutta l'arcata superiore dei denti. Comunque sia, sì, no, invece quest'ultimo pezzo era Lucy, con, insieme a Nick Cave, dove invece la parte di scherzi era un pochino più performante. E, con Nick Cave, Shane McGowan ha avuto una celebre, super longeva amicizia, si sono fatti vedere un sacco di volte insieme fuori, hanno scritto un sacco di musica insieme, si consideravano, ecco, stimoli reciproci. La leggenda vuole che Nick Cave conosca Shane McGowan il suo primo giorno in riabilitazione, e vi lasciamo immaginare come sia andata, perché appunto anche Nick Cave ha perseverato invece con i suoi vizi in lungo e in largo, comunque sia, dopo questo incontro, e niente. Sì, no, anche lui stavo leggendo che proprio Nick Cave, comunque sia, aveva testuale Teddy Bear, cioè era affascinato un po' da questo sua, comunque sia, tragicità, però anche questa sua tenerezza profondissima di persona, veramente profondissima, cioè con tantissime sfaccettature, e davvero capace di raccontarsi in tantissimi modi. Quindi niente.
Sì, questo era un po', anche perché ci tenevamo a farvi sentire diversi duetti in questa puntata, un po' per darvi anche conto delle, appunto, anche dell'affetto che circondava Shane McGowan, anche perché non è un caso se poi, quando è morto, appunto, non è morto da solo e aveva appunto la chiesa piena di gente. Tra l'altro mi faceva veramente effetto, guarda, andate a vedervelo, cioè le immagini del funerale fuori dalla chiesa che seguono il feretro, cioè veramente migliaia di persone, tutta l'Irlanda, che cantano ovviamente tutti i pezzi dei Fox.
Sì, sì. Tant'è, infatti, come si diceva prima, addirittura è stato una strana medaglia da dare a una persona, però è stato un funerale talmente partecipato, talmente cioè caotico, rumoroso, eccetera eccetera, che ha ricevuto anche tantissime critiche. In Inghilterra ovviamente la stampa, principalmente conservatrice e scandalistica, l'ha proprio massacrato questa roba qua, sì. Scrivendo proprio, no, non è, tipo, robe non richieste, piene d'orgoglio, tipo, no, non è il mio cantante,
sì,
tipo,
meno male.
Ma infatti, come no, dicevi anche te prima il caso del
un prete irlandese, no? Che ha detto no, scandaloso il funerale di Shane McGowan, sì.
Quindi è riuscito davvero a confermare ogni retorica, a scandalizzare ulteriormente un po' anche da crepato, quindi
fino alla fine.
Fino alla fine.
Sì, e ora invece vi facciamo ascoltare I'm a Man You Don't Meet Every Day, giusto per suggellare con questa frase, direi, che appunto si ritorna a parlare di Shane McGowan, direi. E un pezzo dei Pogues, non è tra quelli più conosciuti, non è neanche cantato da Shane McGowan, fra l'altro, però molto bello secondo me, quindi semplicemente per il piacere di ascoltarcelo.
Lo prendete?
Sì.
Whatever it costs, I will pay. McCormick and Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you with bottles in their hand. You need one more drop of poison and you'll dream of foreign lands. When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped down in Cologne, and you heard the rattling deck trains as you lay there all alone. Frank Ryan bought you whiskey in a brothel in Madrid, and you text some fucking black shirt who was cursing all the yids. And a sick bit of Coop Cullen, well, kneel and say a prayer, but a ghost are rattling at the door and devils in that chair. They used in tavern, you screamed it was your shell, but they wouldn't give you service, so you kicked the windows out. They took you out into the street, kicked you in the brains, so you went back in through a bolted door and did it all again. And a sick bit of Coot Cullen will kneel and say a prayer, and the ghosts are rattling at the door, and the devil's in that chair. Hey! Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy, drunken bastards singing Billy in the Bell. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty for blacks and packs of jocks, and they'll take you from this dump you're in and stick you in a box. Then I'll take you to the prior and shove you in the ground, where you stick your head back out and shout, we'll have another round. At the grace of Coot Cullen, we'll kneel around and pray, and God is in his heaven, and Billy's down by the bay.
Rieccoci, rieccoci. Questa qui invece era The Sick Bed of Cuculain. Cuculain, non sappiamo.
Cuculain.
Cuculain.
Ku Klux Klan, no, non
no,
quello.
No, 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 assolutamente no, non si dicono queste cose.
È difficile il gaelico, non si capisce.
È vero, soprattutto è difficile per le consonanti. Perché le scusa, le vocali, l'opposto, non so, perché non è come l'inglese, la A diventa la E, la queste robe là.
No.
Sì.
Si contrae.
Sì, si contrae, si contrae tutto. E, niente, questo pezzo qua è invece della quello che abbiamo sentito era dei Pogues,
strafamoso,
molto famoso, sì, è stato anche rifatto insieme e da soli dai Clash, i Clash di Joe Strummer, che erano appunto, ci fu una grande amicizia tra Joe Strummer e McGowan negli anni '80, giravano insieme a Londra appunto nel momento in cui Shane McGowan costruiva la sua distruzione completa.
E probabilmente ha aiutato anche quella di Strummer,
molto probabilmente sì.
Comunque
sì,
pure lui in quel periodo non è che se la passava benone.
No, lui faceva. Allora, no, forse oggi ne sto parlando solo male di loro, in effetti. cosa che invece, cioè, ci tengo subito a chiarire, no? Scherzo, li difendo anche loro. Però no, erano i Clash erano già più ripuliti. Tipo cacciarono Top Eridon, il batterista Roy Noman in quegli anni. Cioè facevano, loro erano molto più nello star system.
No, è che lui, cioè Strummer non ce la faceva. Non per questioni di sostanze o di sfondamenti vari.
No,
era
no,
che
no,
poraccio
no.
Era proprio, stava male. Però questo già un po' dopo, dai, sì, in
no, però ad esempio, che ne so, i Clash in quegli anni fanno un documentario Rude Boy,
sì,
che è interessante, è bellino, è buffo, però è, in un certo senso è il padrone che dice al suo driver di fargli un film, cioè è una roba, praticamente è la storia del Rodi dei Clash, il documentario che è una sorta di un po' di prese dirette, un po' di romanzo sulla vita di questo qua che era il rude che bevi birra colazione eccetera eccetera. Sì. No, però appunto una roba del genere, tutto sommato, invece da McGowan non me la sarei mai aspettata. Cioè, quella condizione là non poteva essere romanzata in questa maniera.
No, è vero. È vero, era troppo cruda, troppo sincera.
Cioè, sì, secondo me sì, quindi dagli è scelto.
Sì, tra l'altro appunto all'inizio volevamo mettervi la versione di questo pezzo con appunto insieme, featuring insieme a Strummer. Però poi in effetti c'era Strummer che cantava e Shane McGowan no, l'avevamo fatto fuori. Non so capire se era perché era borderline il momento in cui era nel 91, quindi proprio nel momento in cui poi Shane McGowan è andato via dal gruppo. Quindi non so se magari era in bagno oppure se effettivamente
in più bagni
oppure se effettivamente era proprio, l'avevamo mandato via e quindi era brutto, dai, facciamo la puntata su Shane McGowan e si fa sentire che l'hanno sostituito, mi pare no, male.
Non potevamo.
No, e quindi questa invece era la versione quella vecchia, normale, standard dei Pogues.
Sì, sì, sì. E quindi niente, direi di mettere un altro
sì,
pezzo.
Mettiamo The Old Main Drag, che citavamo all'inizio per discolpare Shane McGowan delle sue accuse di termini inappropriati,
sì, per Fairy Tale of New York.
Esatto, e vi volevo leggere il testo perché è veramente strafigo. La traduzione italiana che trovate su antiwarsongs.org, che è un sito che io slickchick insomma, ci attingo a piene mani e vi consiglio di andare a vedere perché ci sono le storie di moltissime canzoni interessanti. Questa è The Old Man Drag, è una canzone dei Pogues, lo sentirete, insomma, una storia abbastanza autobiografica. Non si sa bene se davvero sta parlando di lui o... Beh, dai, secondo
potrebbe,
me sì.
Potrebbe,
sì, anche perché tra l'altro su Canzoni contro la guerra, Anti-War Songs citano questo episodio in cui una volta Shane McGowan fu arrestato per aver apparentemente rubato una sedia da un pub, che mi sembra la cosa più innocente che ha fatto in tutta la sua vita. Vabbè, fatto sta che l'arrestano e lo picchiano, lo mettono in cella e lo picchiano per 20 minuti di fila, insomma, e quindi lui... era abbastanza
provato dalla situazione,
come dire, ma sì, secondo me in realtà non lo so, magari Anti-War Songs hanno ragione, ma secondo me non è tra le cose più hardcore che si è vissuto. La Old Main Drag dice così: quando per la prima volta arrivai a Londra avevo solo 16 anni, con una banconota da 5 in tasca e la mia vecchia sacca da ballo, scesi giù a Piccadilly per dare un'occhiata e molto presto mi ritrovai sulla Old Main Drag. Là i Allora, qui loro traducono un po', secondo me, strano, perché in realtà il testo dice she male e she female. Quindi è un po' un gioco di parole che fondamentalmente intende dire le persone trans, transessuali. Sì. Si pavoneggiavano in tiro e il vecchio con i soldi ti lanciava un sorriso. Nell'oscurità di un vicolo ti davi da fare per 5 sterline per un lavoretto veloce di mano giù nella Old Main Drag. Nelle freddi notti d'inverno la vecchia città era congelata, ma c'erano ragazzi nei caffè che ti davano pillole da pochi soldi. Se non avevi soldi cercavi di persuaderli o imploravi. C'era sempre tanto Tweenal. Tweenal è un sonnifero, fondamentalmente, sì. un farmaco che però fondamentalmente veniva usato come,
era diffuso,
come
sì.
sostanza, sì. Sulla Old Man Drag, una sera, mentre me ne stavo coricato all'East Square, fui portato via dagli sbirri e a calci nelle palle. Tra le porte di metallo a Wine Street fui percosso e maltrattato e mi rovinarono il mio bell'aspetto per la Old Man Drag. Nella stazione della metro i vecchi che erano all'uscita sbavavano e vomitavano e strisciavano e urlavano, e gli sbirri sarebbero arrivati e l'avrebbero trattati malamente. Io speravo di poter scappare dalla Old Man Drag. E ora giaccio qui e ho bevuto troppo e mi hanno cagato addosso e sputato addosso e violentato e oltraggiato. Lo so che sto morendo e vorrei poter elemosinare un po' di soldi per tirarmi fuori dalla Old Main Drag.
When I first came to London, I was only 16, with a fiver in my pocket and my old dancing bag. I went down to the deli to check out the scene, but I soon ended up upon the Old Main Drag. There are the he-males and the she-males paraded in style, and the old man with the money would flash you a smile. In the dark of an alley you would work for a five, for a swift one, not the rest, down on the Old Main Drag. In the cold winter nights the old town it was chill, but there were boys in the cafes who'd give you cheap pills. If you didn't have the money, you'd cajole and you'd beg. There was always lots of chewing all on the Old Main Drag. One evening as I was lying down in Leicester Square, I was picked up by the coppers and kicked in the balls. Between the metal doors at Vine Street I was beaten and mauled, and they ruined my good looks for the Old Main Drag. In the tube station the old ones who were on the way out would dribble and vomit and grovel and shout, and the coppers would come along and push them about. And I wished I could escape from the Old Main Drag. And now I am lying here, I have had too much booze. I've been spat on and shat on and raped and abused. I know that I am dying and I wish I could beg for some money to take me from the Old Main Drag.
Madonna, che poi finisce con sta nota fissa, inizia e finisce con sta nota fissa, tipo
porti di Boston.
Sì, con questa sembra quasi un allarme, un clacson di
una capra. A Boston c'è il mare?
Sì. No, sì.
Sì, che sì. Ai porti.
Ma guarda, ma che tanto loro pendono dalle nostre labbra, certo. Noi possiamo dirgli quello
Boston
che
Boston.
Andate al mare a Boston.
C'è il diretto da Pisa.
Ma sì, ma sì. Quindi siamo in chiusura, siamo all'ultimo brano di questa puntata di Slick Chick dedicata a Shane McGowan. Per chi non avesse confidenza con Slick Chick, un po' l'hai detto te in apertura, ridiciamolo, è una trasmissione che fondamentalmente prende spunto da qualsiasi cosa che ci pare.
E non potete farci niente.
No, è proprio a gusto nostro. E sì, da non lo so, una categoria, un colore, una città, un numero, quello che ci pare. Oggi era dedicata a Shane McGowan.
Ovviamente con insomma, un'attenzione abbastanza forte verso la musica, perché siamo dei nerd della musica.
Sì, chiaramente.
Quello è l'unico nerdismo che un po' accettiamo,
sì.
Dai.
Ma sì, in realtà appunto si tratta di una scusa per farvi ascoltare un sacco di musica e poterne parlare a sproposito generalmente.
Sì.
Quindi vi diamo appuntamento tra due settimane, non il prossimo lunedì, perché il prossimo lunedì ci alterniamo con le Porti San Noise, dove ci sono sempre io, sempre la mia voce insieme a Tuco, e invece con Slick Chick ci diamo appuntamento al 19, lunedì 19 sempre intorno alle 21, se alle 21 non ci sentite vuol dire che stiamo arrivando, siamo lì, abbiate pazienza.
Sì.
E vi lasciamo con Fiesta dei Pogues.
Sì, vabbè, abbiamo iniziato con il funerale, finiamo con la canzone proprio per eccellenza dei Pogues di Festa.
Mi sembra giusto, mi sembra corretto. E quindi vi diamo appuntamento, sì, tra due settimane, con Slick Chick, sempre su Radio Wombat, ovviamente. Ciao ciao!
Ciao!
Kindly kill it down for me. There is one, he's on the air.